Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Qua a Radio Città Aperta sta iniziando la rivoluzione classica. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori. Stasera abbiamo come ospite una grande pianista, Enrica Ciccarelli. Enrica ha fatto il suo debutto a Parigi nel 1992 presso la Salga Vogue, praticamente l'ha catapultata nella sua carriera internazionale. Enrica si è poi esibita come solista in luoghi prestigiosi come ad esempio il Teatro La Scala di Milano, il Concertgebouw di Amsterdam, la Salzburger Festspielhaus e la Carnegie Hall di New York, quindi stiamo parlando di un livello altissimo. Sento già la curiosità che sta salendo. Allora, signore e signore, diamo il benvenuto a Enrica Ciccarelli. Buonasera Enrica, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica.
Buonasera.
Allora, domanda classica: come hai scoperto la musica classica in generale, e perché poi hai scelto il pianoforte?
Se la tua trasmissione si chiama Rivoluzione Classica, nella mia famiglia fu una rivoluzione classica. Non appartengo a una famiglia di musicisti, avevo una zia che suonava in chiesa l'organo, ma così, diciamo, non aveva fatto veramente degli studi, però io da bambina mi ero messa in testa che volevo assolutamente fare la pianista.
Bellissimo.
I miei genitori, che provengono da tutt'altri mondi, hanno detto: questa è pazza, quindi una rivoluzione in casa.
Fantastico. E il primo ricordo in cui hai ascoltato la musica?
Si riferisce anche questo alle messe, alle chiese, con la mia zia che suonava l'organo, quindi probabilmente quello. Però mi ricordo il primissimo concerto, avevo 7 anni, io allora abitavo a Sondrio, in Valtellina, in cui ascoltai un'orchestra per la prima volta, ed era l'orchestra della RAI, allora c'era ancora l'orchestra della RAI di Milano, diretta dal maestro Daniel Oren, allora giovanissimo allora. E io riuscii ad avere, con mia mamma che non capiva il motivo, il posto in prima, sul primo, era nella collegiata della chiesa più grande che c'è a Sondrio, abbiamo avuto il posto in prima fila, quindi io ero seduta esattamente dietro il direttore.
Bellissimo.
Quindi per me fu uno shock quasi, anche perché comunque dopo un certo, ogni tanto devo dire, per me il primissimo concerto, quindi non avevo mai visto neanche tutti questi strumenti, questa energia che aveva il maestro, eccetera, e ricordo che ogni tanto muovevo le zampettine perché comunque per un bimbetto è, diciamo, 2 ore, 1 ora e mezza di musica in modo continuato può essere un po' demanding, no?
Fantastico.
E quindi evidentemente una volta devo aver dato un calcetto un pochino più forte, e ricordo lo sguardo di Daniel Oren che si girò dietro per guardare questa bambina che in realtà era affascinata, no? E però questo è il mio primo concerto in assoluto, diciamo, di un'orchestra sinfonica.
Fantastico. Come primo ascolto ho visto che hai registrato il concerto di Clara Schumann, ovviamente non ho resistito. Ci parli un attimo di questo concerto, della figura appunto di Clara, magari anche il rapporto con il marito, non lo so.
Ah, questo concerto nacque, questa registrazione ormai tanti anni fa, da un'idea di un genio e sregolatezza, che era Nicolas Velissiotis, il patron di una casa discografica, lui è greco ma viveva in Italia e ha fatto fare dischi a tanti musicisti anche di un certo peso. E lui mi propone di suonare il concerto, di registrare Clara Schumann insieme a Robert Schumann, perché tutti e due erano in La minore. E naturalmente è un concerto, prima di registrare e di suonare poi in pubblico tantissime volte, devo dire, mi ha portato molta fortuna. Questo brano ho letto anche tantissimo, ho letto tutte le lettere di diari di Clara e di Robert. Devo dire che dobbiamo pensare che all'epoca lo scrisse una ragazzina di appena 14 anni. E quindi, che era, come si direbbe oggi, in carriera internazionale per far concerti insieme al padre, girava un po' tutta l'Europa. E quindi è un concerto che vuole dimostrare le doti pianistiche, virtuosistiche e la facilità anche di questa giovane ragazza. E nello stesso tempo ha delle particolarità molto interessanti, per esempio questo secondo movimento interamente dedicato a una romanza per pianoforte e violoncello, o meglio dire, dovrei dire più violoncello e pianoforte, di una bellezza e di una liricità incredibile. Se pensiamo in particolare che è un concerto scritto da una ragazzina e anche il coraggio, no? Di fronte, è vero che lei suonò questa prima volta questo concerto diretta da Mendelssohn nel 1835, però pensiamo che il coraggio che ci vuole, la personalità anche per far tacere una ragazzina che decide di comporre questo concerto, fa tacere tutta l'orchestra perché il secondo movimento sono solo due strumenti. Tanti salti in questo concerto, tante buone idee, non sempre un'orchestrazione, diciamo, così curatissima, infatti sembra che in qualche punto anche Robert successivamente ci mise la mano, ma comunque di assoluto pregio per me e che al pubblico piace tantissimo, questo sì. Per cui viva Clara Schumann!
Fantastico. Allora ascoltiamo adesso dal concerto per pianoforte e orchestra Opera 7 di Clara Wieck Schumann, un estratto dal primo movimento Allegro maestoso con Enrica Ciccarelli al pianoforte, Friedemann Laier, direttore d'orchestra e l'Orchestra Filarmonica di Montpellier.
Thank you.
E questo era lo spumeggiante concerto per pianoforte orchestra di Clara Wieck Schumann, il primo movimento allegro maestoso interpretato dalla nostra Enrica Ciccarelli al pianoforte, Friedemann Laie al direttore d'orchestra e l'Orchestra Filarmonica di Montpellier. Enrica, abbiamo appena sentito che tu sei un artista da un grandissimo temperamento. Quindi mi viene spontanea la domanda: quali sono le cose che ti ispirano appunto come artista e che ti ricaricano?
Beh, innanzitutto ti ringrazio. Sono le piccole cose che nascondono grandissimi aspetti. Mi piace soffermarmi, sì, su tanti aspetti o tante cose che si vedono e che magari sfuggono normalmente. Ecco, a me questo invece dà l'occasione per pensare. Quindi in genere mi piace sempre, come diceva un mio maestro al conservatorio, mi piacevano i dettagli. Dice, mi piace collaborare con te perché tu vai in fondo, vai fino ai dettagli, non ti... ecco, e forse è quello che cerco sempre di fare, poi non ci riesco naturalmente, ma cerco di analizzare, di farmi colpire anche dalle piccole cose, dai dettagli.
E chi è stata la tua più grande ispirazione artistica e perché?
Beh, non è stata una sola, non c'è stata una figura soltanto. A seconda delle varie fasi della vita hai diverse figure che ti ispirano. Dal punto di vista pianistico, se vogliamo, se è questo che mi stai chiedendo, e quindi qual è stato il pianista che più mi ha ispirato, o perlomeno che io avrei voluto, cui io avrei voluto assomigliare, era Radu Vicu, che poi ho avuto occasione di conoscere in un paio di occasioni per questa sua pacatezza apparente, questa sua bellezza del suono, questa ricerca del colore. Ecco, io quello che apprezzo sempre in un artista è la ricerca del colore. E secondo me Radu Vicu era straordinario in questo. Poi tanti artisti che non sono necessariamente dei musicisti mi ispirano. Un'altra fonte sicuramente di ispirazione per me e di continuo desiderio e stimolo al miglioramento è sicuramente stato Antonio Mormone, mio marito, questo sì. E lui era talmente sensibile e nello stesso tempo talmente esigente, talmente dolce e talmente cattivo se qualcosa non era. Se uno lasciava, non amava la superficialità, ecco, mettiamo così, cercava sempre l'eccellenza, per cui sicuramente questa è stata una grande fonte di ispirazione, aspirare a fare del meglio e quindi trovare un'ispirazione anche per cercare di farlo.
Fantastico. Il prossimo ascolto è una, penso, delle pagine più struggenti della storia della musica, l'andantino del concerto numero 23 di Mozart, che tu hai ovviamente registrato. Ci puoi dire qualcosa su questo pezzo? Non so, quali sono le tue impressioni, le emozioni che provi mentre lo suoni?
Beh, questo hai detto bene, uno dei brani più struggenti in assoluto. E così, tutto sommato, così semplice nella scrittura, ma che richiede invece un'analisi profonda. Più che un'analisi profonda della struttura, diciamo, musicale, della scrittura musicale, perché quello forse non è il caso in questo brano, un'analisi profonda di ciò che sei e ciò che provi. Ma quando dico profonda significa che veramente arriva da molto dentro, devi un attimo scavare per cercare, altrimenti rimane banale.
Certo.
Sono molto affezionata a questo concerto perché fu il primissimo concerto in assoluto che io suonai con l'orchestra e ancora con l'orchestra del conservatorio, ai tempi del conservatorio, e poi l'ho suonato tante volte e poi l'ho appunto avuto l'occasione di registrarlo, quindi è un altro concerto cui io sono molto affezionata.
Fantastico. Allora ascoltiamo ora l'andantino dal concerto numero 23 per il pianoforte orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart con Enrica Ciccarelli al pianoforte, Tamás Pall direttore d'orchestra e la Salieri Chamber Orchestra. E questo era il bellissimo andantino del concerto numero 23 di Mozart, interpretato dalla nostra fantastica Enrica Ciccarelli al pianoforte, Tamas Pall, direttore d'orchestra, e la Salieri Chamber Orchestra. Enrica, tu non solo sei una virtuosa del pianoforte, ma sei anche una delle poche direttrici artistiche al mondo, nel senso donna. Perché pensi che ci siano così poche donne in questa posizione?
Beh, anzitutto ti ringrazio per il virtuosa, fa sempre piacere, diciamo. Ti ringrazio. Allora, devo dire che grazie al cielo sono aumentate le donne che sono in posizioni di vertice, anche come direttori artistici. Poi, dato che io sono un'accentratrice, diciamo, è una battuta questa. Non solo sono direttore artistico, ma sono pure presidente della Società dei Concerti. Quindi inglobo due cariche importanti. È vero che ce ne sono forse troppo poche, è vero anche che secondo me essere un direttore artistico è una grandissima responsabilità. E non che le donne non sappiano prendersele, anzi, le saprebbero prendere molto meglio degli uomini, secondo me, le responsabilità. Il perché ce ne si non ci siano ancora così tante donne, questo non te lo so dire. Devo dire che io sono diventata direttore artistico di un'importante, diciamo, fondazione e sono diventata direttore artistico perché mi è stato chiesto di farlo, diciamo, non ho passato, per essere onesta e dire e poter dare, diciamo, valore a quello che voglio dire nel prosieguo. E per onestà io sono diventata direttore artistico perché sono stata nominata da un consiglio di amministrazione a cui capo c'era mio marito. Quindi voglio dirlo perché è meglio, se uno vuole essere credibile, è meglio che dica le cose giuste come stanno. Credo però nel corso di questi anni di avere lavorato e di lavorare tantissimo e di cercare soprattutto di rinnovare. E quindi credo di poter parlare per merito. Ecco. Tutti sanno che sono veramente un'instancabile lavoratrice. Soprattutto credo che se ci fossero più donne, probabilmente direttrici artistiche, si arriverebbe a una maggiore creatività. È una maggiore collaborazione e capacità di, come si dice, come si usa dire oggi, di fare rete. Questo ce l'hanno secondo me più le donne che gli uomini. Quindi io credo che dovrebbero esserci più bravi direttori artistici in generale, più capacità da parte, che siano uomini o che siano donne. Io poi non sono mai stata un'appassionata di quote rosa, ecco, devo dire la verità. Penso più al merito, ecco perché ho voluto fare prima, per evitare le critiche, ho voluto fare prima la premessa. Credo però che ho dato e sto cercando di dare un grandissimo impulso per rinnovare il mondo della musica classica. Credo che sia dovere nostro dare la possibilità di conoscere la musica classica, perché di questo noi ci occupiamo. Se vendessi calzini, mi occuperei di vendere i calzini, di far conoscere come si vende, come, quali tipi di calzini si producono, ma diciamo che noi siamo musicisti e facciamo musica classica.
Certo.
Credo che troppo poche persone, pochissimi giovani, conoscono la musica classica, sono ignoranti, nel senso che proprio ignorano. E mi piace sempre dire, lo ribadisco anche qui, che io credo che solo la conoscenza renda l'uomo libero. E quindi una delle mie missioni è quella di cercare di diffondere, come dire, il verbo della musica, sempre mantenendo la qualità alta, affinché un giovane, anche un ragazzo, possa scegliere se gli interessa oppure no.
Il prossimo ascolto invece è un brano molto particolare, gli Yellow River Piano Concerto. Ci puoi raccontare qualcosa di questo pezzo?
Allora, Yellow River è uno dei brani più famosi e più conosciuti in tutta la Cina. È un po' l'apologia per i cinesi di tutto ciò che è grande, bello, importante. Scritto a più mani, perché io ho suonato fatto, dici perché sei pazza, vai a suonare Yellow River Piano Concerto. Perché mi sono occupata anche lì come direttore artistico di due edizioni del Beijing Piano Festival a Pechino. Io ho iniziato la prima volta, sono stata invitata in Cina nel 2002 e sono andata più volte tutti gli anni, tranne l'anno della SARS, quindi ci sono stata veramente decine e decine di volte. E lavoravamo con io e la mia amica e agente di allora, Elisabetta Paravicini, lavoravamo organizzando appunto anche dei festival con anche artisti internazionali. E quando mi è stato chiesto di fare un omaggio a quella che poteva essere la musica cinese, portando noi invece regolarmente e suonando io regolarmente invece autori occidentali, Elisabetta mi dice: Senti, dovresti proprio fare Yellow River e dovresti suonarlo con gli strumenti cinesi, antichi cinesi, quelli tradizionali. E quindi niente, forse anch'io un po' pazza, mi sono messa a studiare questa cosa. Quindi sono stata la prima artista occidentale a suonare Yellow River, ma con l'orchestra di strumenti tradizionali cinesi. Quindi erano 95 tra aru, pipa, abituati chiaramente a suonarlo. Io poi ci ho dato tutta la mia diciamo, versione cantabile, melodica, i rubati, cosa che loro. Cui loro non sono abituati perché loro in realtà andavano già abbastanza dritti a livello di tempo, anche perché erano 95 musicisti. Non tutti i musicisti di strumenti tradizionali cinesi conoscono la nostra musica e conoscono la nostra scrittura, quindi per loro era una cosa nuova, uno Yellow River nuovo. Per me era stata un'esperienza difficile ma interessante. Non lo so per loro, però penso che sia un. So che è andata più volte anche su CCTV in Cina, quindi probabilmente non era dispiaciuto neppure a loro. Certamente faceva specie una pianista bionda con tutti questi cinesi e questo direttore istrionico con i capelli lunghi. Chang, Pan Chapan, il direttore.
Fantastico. Vediamo proprio come la musica unisce i popoli, è una cosa incredibile. Ascoltiamo allora un estratto dal Yellow River Piano Concerto con la China Broadcasting Chinese Orchestra, Enrica Ciccarelli al pianoforte e Pan Chapan, direttore d'orchestra. E questo era il particolarissimo Yellow River Piano Concerto con appunto strumenti tradizionali cinesi della China Broadcasting Chinese Orchestra, Erika Ciccarelli al pianoforte e Pan Chapan, direttore d'orchestra. Enrica, dall'alto della tua grande esperienza, che cosa secondo te potrebbe cambiare in meglio nel format del concerto di musica classica, appunto anche alla luce di quello che dicevamo prima, che i giovani non conoscono, ignorano letteralmente la musica.
Secondo me non è che potrebbe cambiare, dovrebbe cambiare, dovrà cambiare. Sicuramente noi, diciamo, direttori artistici, organizzatori e soprattutto i musicisti, cioè, dobbiamo pensare che la formula, così come è sempre stata negli ultimi decenni, anche dopo la triste esperienza che abbiamo fatto di chiusura, dovuta al Covid, questa formula va cambiata. Molta più gente, allora c'è da un lato una grande ignoranza, quindi se io voglio convincere un giovane che sarà poi il pubblico del futuro e quindi la nostra sopravvivenza in quanto musicisti e in quanto organizzatori, se voglio convincere uno di questi giovani, io devo sempre potergli dare la migliore qualità, non perché dice, sai, non mangi, allora ti do una scatoletta di tonno. Non mangi da una settimana, ti do una scatoletta di tonno avariata, no? Devi sempre comunque dare la qualità, anche se uno non ha mai ascoltato musica. Bisogna fare in modo che gli artisti, anche i più giovani, e questa è una delle cose difficili, perché c'è sempre una certa riluttanza, scendano dal loro, come dire, piedistallo, e si avvicinino di più affinché il pubblico, qualsiasi pubblico comunque, consideri il musicista non come un essere arrivato da lontano che fa un sacco di sacrifici, che sta chiuso dentro una campana perché lui con la sua musica, le sue idee, la sua arte, quasi inavvicinabile, intoccabile. No, bisogna far capire che sì, ha tutte queste caratteristiche di grande profondità, di grande disciplina, di grande talento, di grande studio, ma che è super avvicinabile. Il pubblico deve sentirsi vicino all'artista, i grandi e i piccoli nel senso giovane, intendo. E, chiaramente con alcuni grandi che ormai sono abituati a vivere e la loro arte in un certo modo diventa un pochino più difficile, ma si deve lavorare sui giovani artisti. Ecco perché, per esempio, noi agli incontri musicali che facciamo ogni lunedì al Teatro Rosetto, io da quest'anno faccio introdurre i brani musicali o introdurre se stessi. A me non interessa che spieghino quando è nato e quando è mo morto Mozart, ma magari cosa provano o cosa hanno provato mentre studiavano quel brano. E vedo che il pubblico non solo è molto più soddisfatto, ma sta aumentando e letteralmente sta aumentando con i giovani. Quindi questa è una delle cose. Sicuramente dovrà cambiare probabilmente la lunghezza dei concerti. In Sala Verdi, dove noi abbiamo la stagione, uno direbbe la main season, ma insomma quella con più le orchestre, con le grandi orchestre, con i grandi solisti. Oltre alle due serie serali, dopo il Covid ho fatto questa esperienza e adesso è diventata una continua realtà, continuità. Con continuità facciamo questa serie pomeridiana, un concerto al mese alle 5 del pomeriggio. Il pubblico sa che arriva alle 5, alle 6 il concerto è finito, può tornare a casa a mangiare o va fuori a prendere l'aperitivo, insomma, però sa che ha quella formula senza l'intervento. Ballo. Non si può fare sempre, un po' perché alcuni artisti preferiscono avere dei programmi più lunghi, insomma, sono abituati al tradizionale concerto, però secondo me questa è una cosa da considerare. E poi l'ultima cosa che vorrei dire è che non bisogna disdegnare la contaminazione, sempre ripeto, a un ottimo livello, o con altre arti, o per esempio anche con la tecnologia, e qui mi piace ricordare che la Società dei Concerti ha inventato letteralmente questo progetto che si chiama Swipe Your Stage, che porta, è dedicato ai giovani in particolare, quindi ha una funzione culturale ma educativa, Abbiamo, non per tutti i concerti, ma per molti concerti abbiamo quattro telecamere on stage che mandano un flusso video e solo video, perché per me era importantissimo che i ragazzi ascoltassero dal vivo il concerto, quindi non c'è nessuna registrazione. Semplicemente i ragazzi ai quali noi diamo durante il concerto l'utilizzo di un tablet possono con uno swipe e quindi con un movimento del dito scegliere quale inquadratura. Vedere, quindi vedere il direttore d'orchestra live mentre dirige, mentre loro ascoltano comunque, ripeto, dal vivo, oppure scegliere se vedere il fagottista piuttosto a seconda delle quattro telecamere dove sono posizionate. E questo è un altro modo per invogliare i giovani che sono così Einstein nella tecnologia, utilizzarla anche per una cosa che magari non conoscono e credo che funzioni.
Bellissimo, sei un vulcano di idee innovative, fantastico, mi piace. Il prossimo ascolto invece ho trovato un'altra cosa che non ho resistito, ovvero un lead di Pauline Verdot tratto da un CD molto particolare. Cosa ci puoi dire a riguardo?
Allora, questo CD contiene alcune canzoni, diciamo, leader di Pauline Viardot e in prima registrazione mondiale le mazurche di Chopin, trascritte per pianoforte e per voce pianoforte da Pauline Viardot. Quindi è un disco a cui sono molto affezionata, che è stato registrato insieme a Marilyn Nizza, grande soprano italiano con cui ho avuto il piacere di lavorare per un po' di anni. E, voglio dire che Pauline Viardot aveva una voce straordinaria, era una donna di grandissimo temperamento e personalità, che andava oltre l'aspetto fisico, perché come tutti sappiamo non era certamente tanto aggraziata, che andava oltre quelle che potevano essere i pesi familiari, non dimentichiamoci che aveva una sorella che si chiamava Maria Malibran, un marito tenore Garcia, e quindi arrivava da. Eppure ha saputo, con il suo talento, la sua fortissima personalità, ripeto, il suo carisma, essere un'artista di primo piano. E anche una buonissima, direi, compositrice. E quindi sempre in parecchie occasioni della mia attività di pianista ho voluto esplorare anche delle compositrici donne che secondo me avevano valore, e Pauline Viardot secondo me era una di queste.
Fantastico, fossero tutti come te, avremo un mondo migliore.
Non esageriamo.
È importante anche riscoprire le compositrici dimenticate, appunto, che hanno scritto dei brani di valore, hanno il diritto di essere sul palco, a mia opinione. Allora, ascoltiamo di Pauline Viardot, L'Enfant de la Montagne con Erika Ciccarelli al pianoforte e Amaryllis Nizza, soprano.
C'est à l'horizon le pas joyeux de la campagne répète ma chanson voilà, voilà, voilà arrière, arrière, arrière.
Questa era L'Enfant de la Montagne di Pauline Viardot con Erika Ciccarelli al pianoforte e Amary Lynitzah, soprano. Erika, abbiamo parlato appunto di rivoluzionare il format del concerto, però so che tu hai anche già rivoluzionato il format del concorso di esecuzione musicale. Ci parli della tua idea per il premio che organizzi?
Sì, il Premio Internazionale Antonio Mormone è dedicato alla memoria di mio marito. Siamo alla seconda edizione. La prima era dedicata al pianoforte, questa è dedicata al violino. Perché è diverso? Per diverse ragioni. Prima di tutto, noi ci prendiamo il tempo per valutare i giovani musicisti. Quasi un anno in cui la Società dei Concerti, insieme a tanti partner che qui ringrazio, sono tanti, organizziamo concerti per loro, in modo che ci sia sempre una parte della giuria, talvolta in incognito, ad ascoltarli. E quindi li valutiamo in sede di lavoro, perché un musicista si presume che voglia fare suonare, e non invece in una sede più asettica, dalla mattina alla sera, dove tu ascolti 30 giovani che suonano più o meno tutti quei 20 minuti. Qui invece noi abbiamo lasciato completa libertà di programmi, organizzando loro dei concerti, naturalmente coprendo anche le spese, in modo che chi va a fare un concorso non debba fare un investimento per tentare la sorte. Quindi questa è la novità, prima di tutto il tempo. Seconda novità è che al termine di questa lunga selezione, che dura appunto mesi, noi invitiamo i tre che hanno raggiunto le migliori valutazioni da parte di una giuria plurima, di più facce. Magari c'è un direttore artistico, nella prima edizione tra i giurati in incognito c'era stata Beatrice Rana, Rudolf Buchbinder, c'era stato Ingolf Wunder, direttori artistici, direttori d'orchestra, che andavano ad ascoltare i 10 semifinalisti. E in incognito, quindi si palesavano soltanto alla fine del concerto e facevano una foto e poi ci mandavano la valutazione. E raccoglieremo per un anno anche per i violinisti queste valutazioni. I tre con le migliori valutazioni verranno nel giugno 2025, ecco il tempo che stiamo parlando nel 2023, ma nel 2025, a giugno 2025, saranno a Milano una settimana, solo tre, e eseguiranno le varie prove, la classica prova, ma con programma completamente libero, violino e pianoforte. L'unica obbligatorietà sarà il brano di Fabio Vacchi, che è il compositore che ha scritto per noi. Poi faranno una prova di musica da camera, trio d'archi. Quindi è chiaro che uno pensa al violinista come il virtuoso per eccellenza diabolico. Sì, ci va bene anche questo, ma vogliamo, diciamo, mettere, non dico il secondo piano, ma sullo stesso piano la capacità sportiva, se vogliamo così dire, del violinista, insieme a quella musicale e quella di camerista, intimo camerista, quindi dovrà misurarsi in un trio di Beethoven per archi. Poi, altra particolarità, diamo a tutti, grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza e dei Beni Culturali e il Conservatorio di Milano, il nostro direttore artistico ha scelto un violino, Carlo Landolfi 1757. Daremo ai tre finalisti lo stesso possibilità di prova, e tutti e tre nello stesso giorno suoneranno il Gran Duo di Schubert. Quindi avremo lo stesso violino, lo stesso brano suonato dai tre finalisti. Per chiudere, l'ultima particolarità che lo rende unico, perché al momento è l'unico concorso di esecuzione che ha la finale al Teatro alla Scala, saremo il 22 giugno 2025 al Teatro alla Scala per il concerto con orchestra. Quindi questo è un percorso molto lungo, cioè ad alcuni può sembrare un po' contorto, in realtà è pensato semplicemente in favore della promozione, della visibilità, della crescita artistica dei giovani che noi seguiamo per diverso tempo. Approfitto per dire che la giuria è una giuria di eccellenza, per esempio per le finali solo alcuni nomi per far venire, come dire, l'acquolina in bocca. Avremo naturalmente Anna Tifu, perché è legata da noi alla Società dei Concerti, debuttò quando aveva 14 anni e per me, oltre che Anna è una straordinaria violinista, è un'amica della Società dei Concerti, ma è anche il simbolo di quello che Antonio Mormone ha sempre fatto per i giovani, cioè li ha seguiti dall'inizio, ha saputo cosa dire, ha saputo come sostenerli. E Anna è un'eccellenza italiana. Avremo un direttore artistico molto importante di una grande orchestra tedesca, avremo naturalmente il maestro Fabio Vacchi che ha scritto il brano per noi, avremo il violinista Ninfin che è rimasto veramente colpito dalla formula del premio e sarà in giuria. E in generale quindi cerchiamo di dare a questi giovani la possibilità di essere ascoltati anche da personalità completamente diverse, proprio per cercare il musicista del futuro. L'ultima cosa, se mi posso permettere, un po' perché la formula del premio è così nuova e così diversa, e quindi molte volte un giovane artista si sente spiazzato, non capisce bene di che cosa stiamo parlando, e poi, come tu sai, viene richiesta per l'iscrizione, scade il 1° dicembre, quindi abbiamo deciso di posticiparla di un mese, su richiesta anche di alcune difficoltà, specialmente da alcuni candidati americani. Attraverso il sito hanno avuto, diciamo, dei problemi tecnici dell'ultimo minuto e quindi diamo loro un mese di tempo in più. Però il 1° gennaio si chiudono le iscrizioni. Sono già arrivate assolutamente delle iscrizioni importanti e soprattutto il tutto è fatto per i giovani artisti.
È fantastico, mi piace soprattutto, innanzitutto, beh, la prova di musica da camera, lì molti solisti casca l'asino, come si suol dire, no? Ma anche il fatto di farli suonare tutti su uno stesso strumento toglie quella disparità che magari a un concorso arriva quello che si presenta con lo Stradivari e ovviamente fa una grossa differenza e vince, non voglio
Certo.
dire per via dello strumento, però
No, mi fa
anche
piacere
grazie,
che
sì.
tu abbia sottolineato questo, ma mi fa piacere anche, chiaramente noi abbiamo già iniziato a ricevere diverse iscrizioni e mi fa piacere che, nonostante alcuni di questi ragazzi che si sono già iscritti, suonino chi su Guadagnini, chi su un Bergonzi, chi su uno Stradivari, hanno accettato apprezzano la loro intelligenza. Perché hanno accettato di mettersi alla prova in un concorso dove per una prova nel Grand Duo di Schubert suoneranno su un altro strumento. Chiaramente uno strumento con un te, con il liutaio presente per
Certo.
eventuali, giustamente tu sei una violoncellista, io sono una pianista, ma insomma, per eventuali, diciamo, aggiustamenti. E noi comunque terremo conto che hanno avuto soltanto quelle 3 ore per studiare sullo stesso sullo strumento e che non è il loro strumento, ci mancherebbe. Però tu mi insegni che, e posto che, come dicevo prima, noi cerchiamo un artista del futuro, un artista che sappia comunicare, infatti alcune prove loro durante i concerti dovranno parlare al pubblico,
Ah,
certo,
anche questa è una novità.
anche questa è una novità. Noi facciamo nei concerti che organizziamo per i semifinalisti, un concerto in una classica sala da concerto, un'altra in una sala più periferica, insieme o a un giornalista o a un giovane che li vuole intervistare. E quindi dovranno saper bucare. Una
Certo.
volta si dice bucare lo schermo, quindi devono arrivare al pubblico anche per il modo, cioè perché dovrei venire ad ascoltare Tilly Cernitori? Perché è brava, certamente, ma anche perché sa comunicare con la sua musica e con la sua energia e con le sue parole anche. Questo
Importantissimo.
perché torniamo al discorso di prima, che abbiamo bisogno di diffondere la musica sempre di più, in un mondo
Certo.
così superficiale dove invece noi da musicisti, tu lo sai bene, non possiamo essere superficiali. Quindi forse anche questa è una ragione per cui ci guardano come se fossimo dei marziani. No, però siamo delle persone normali, umane, che devono capire. Se loro non riescono, se il pubblico, diciamo, in generale, pubblico, diciamo, coloro che non sono mai, non hanno mai ascoltato musica o non sono mai andati a un concerto, ci vedono un po' distanti, siamo noi che dobbiamo fare un passo verso di loro. E quindi
Certo.
anche nel premio, una delle prove, sicuramente loro devono parlare.
Certo. Sono assolutamente d'accordo, 100%. Chiudiamo adesso con bellezza per l'ascolto, per quanto riguarda gli ascolti, perché poi avremo un altro po' di chiacchierata dopo l'ultimo ascolto, con il scoppiettante concerto per pianoforte di Grieg, che hai registrato live con Serge Bao. Cosa ci puoi dire riguardo a questa cosa?
Sì, è stata una grande emozione, forse uno dei miei concerti che ricordo con più con più affetto e con più emozione. Era con questa orchestra svedese, la Gävle Symphony Orchestra, diretta da Carlo Spirer, al termine di una tournée che ha toccato alcune città svedesi e diverse città dell'Olanda. Bello, è stato molto bello scendere tutte
Fantastico.
queste scale e poi iniziare con la cascata degli accordi del concerto di Grieg.
Bellissimo, proprio da sogno. Ascoltiamo allora il concerto per pianoforte opera 16 di Edvard Grieg, un estratto dal primo movimento Allegro molto moderato, con Enrica Ciccarelli pianoforte, Carlo Spire direttore d'orchestra e la Gävle Symphony Orchestra. E questo era lo scoppiettante Edvard Grieg, concerto per pianoforte, primo movimento allegro molto moderato, con Enrica Ciccarelli al pianoforte, Carlo Spirer direttore d'orchestra e la Gävle Symphony Orchestra. Enrica, domanda da 1 miliardo di dollari. Se un passante ti chiedesse perché dovrebbe ascoltare la musica classica, se ha dei benefici, no, per quale motivo dovrebbe ascoltarla, che cosa gli diresti?
Allora, per prima cosa, se un passante mi fa una domanda del genere, gli direi che è molto intelligente e gli direi che mi sono accorta che ha bisogno di energia e che ha bisogno di energia positiva e quindi questa è la ragione per cui dovrebbe ascoltare la musica classica.
Bellissimo, e con queste parole diciamo che possiamo chiudere la puntata di Rivoluzione Classica. Grazie alla nostra rivoluzionaria Enrica per essere stata ospite qua con noi.
Grazie a te.
Non solo una grande artista, ma anche una grande donna, Enrica Ciccarelli, che abbiamo avuto l'onore di avere stasera qua con noi a Rivoluzione Classica. E dopo questo excursus nel mondo del pianoforte, siamo in chiusura e fra pochissimo arriverà il momento del blues con i miei colleghi di Mojo Station. Vi aspetto martedì prossimo, come al solito, alle ore 20 e saluto tutti quelli che ci stanno seguendo nella replica del venerdì alle ore 14. E vi ricordo che, come al solito, l'indirizzo email per le vostre domande e richieste di brani musicali è music@accenitori.com. E dalla Rivoluzione Classica è tutto. Un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Chioco Cernitori!